Ciao a tutti, introduco un attimo l'iniziativa, non è la prima, ce n'era stata una a metà dicembre, per chi di voi era venuto anche all'iniziativa scorsa, e in vista anche della sentenza d'appello che c'è stata a gennaio, sempre con Giulia avevamo già parlato di alcune questioni, abbiamo voluto rivederci per aggiornarci anche in vista delle motivazioni che ci sono state per la sentenza. Sentenza che appunto è stata, diciamo, una parziale conferma di un fatto, cioè che ai lavoratori torinesi è stato riconosciuto un rapporto di tipo subordinato. Altre proposte avanzate dai riders non sono state accolte, come ad esempio quella della violazione della privacy. E quindi appunto siamo qui con Giulia, anche che ha seguito sin dall'inizio i rider torinesi nel processo contro Foodora, anche per parlare alla vista delle motivazioni della sentenza e per conoscerci a vicenda, per vedere se cosa ne può uscire anche da un punto di vista concreto, organizzativo. Quindi nulla, io passo la parola a Giulia, ci parlerà un attimo delle novità che ci sono state sulla sentenza e niente.
Beh, ciao a tutti e a tutte. Allora, la sentenza, partiamo da lì. Che cosa è stato deciso dalla Corte d'Appello di Torino? La Corte d'Appello di Torino ha deciso che i rider dovevano essere trattati come lavoratori subordinati, ossia dovevano avere tutele equiparate dal punto di vista retributivo, assicurativo e previdenziale. Su poi questo cosa voglia dire, visto che ci fanno parte di tre, sono proprio le tre righe, su questo lo vedremo insomma nelle prossime puntate, nelle prossime cause. Tendenzialmente la nostra interpretazione, che dovrebbe poi, sapete che chiaramente le interpretazioni poi si confermano in causa, però la nostra interpretazione che è di questo fatto, di questa pronuncia, è che appunto i rider abbiano diritto alle differenze retributive per quanto riguarda appunto il disvalore rispetto a quello che sono stati effettivamente pagati, ossia 5,60 euro lordi, rispetto agli 8,60 del contratto collettivo della logistica, a cui chiaramente si aggiungono gli istituti come le ferie, la tredicesima, il TFR, e quindi il conteggio poi è un po' più largo. Cosa non ha riconosciuto questa sentenza? Non ha riconosciuto in realtà un rapporto di lavoro subordinato ex 2094, che è l'articolo che appunto regola la subordinazione. Non ha riconosciuto il licenziamento discriminatorio dei lavoratori coinvolti. Non ha riconosciuto l'indennizzo, quindi il risarcimento del danno per quanto riguarda la violazione della normativa sulla sicurezza e sulla privacy. Allora, cosa vuol dire questa cosa? No? Quindi adesso inizio con la spiegazione più terra terra. Per spiegarvi cosa significa, vi spiego anche il perché noi abbiamo fatto queste domande. Noi abbiamo chiesto licenziamento discriminatorio perché a fine settembre 2016 i rider che avevano partecipato al primo sciopero che c'era stato, primo sciopero in assoluto di settore, che poi in realtà era un sit-in, no? Però comunque primo atto di manifestazione diretta contro l'azienda, erano stati dapprima slogati dalla piattaforma SheetPlan, che è la piattaforma di regolazione dei turni. Dopo, visto il clamore mediatico, non so se vi ricordate, licenziati con un click, eccetera, eccetera, una settimana dopo erano stati reinseriti nella piattaforma, ma a nessuno di loro veniva più dato il turno di lavoro. Quindi di fatto stavano a reddito zero da quel momento lì, mentre prima avevano tutti lavorato per una media che andava dalle 12 alle 16-17 ore settimanali. Quindi d'improvviso rompi le scatole dell'azienda, questa non ti chiama, cioè non, nel senso, non ti conferma più i turni di lavoro. Successivamente, a novembre, inizio novembre 2016, l'azienda manda una mail a tutti i rider coinvolti, cioè tutti i rider che avevano già un contratto di lavoro, dicendo il rinnovo, se volete, sarà il primo di dicembre, perché i vostri i contratti finiscono il 30 di novembre. Bene, questo elemento è stato per la Corte d'Appello di Torino un elemento determinante per dire il rapporto non si è mai interrotto. È chiaro che nella realtà concreta e fattuale della vita, uno che fa il rider lo fa non perché gli piace fare sorrisi ai clienti o ai ristoratori, ma lo fa per percepire un reddito, come qualsiasi lavoratore. Dopo un mese che non stai a lavorare, cerchi un altro lavoro, o comunque, visto che già c'avevi un contratto, non è che la sottoscrizione di un altro contratto uguale, se non con la differenza del cottimo, ti dà la sicurezza che tu lavori, cioè nel senso, per loro il rapporto era finito, così come per l'azienda, perché poi di fatto l'azienda non li ha fatti più lavorare fino al 30 di novembre, non è che dopo questa mail allora li ha fatti lavorare un'altra volta, però per la Corte d'Appello di Torino questo è stato un elemento determinante. Questo è stato anche un elemento, dal mio punto di vista, utile per non omettere qualsiasi tipo di motivazione e qualsiasi tipo di ragionamento su una norma che noi abbiamo inserito nel ricorso per dire questo licenziamento discriminatorio, a prescindere dalla qualificazione contrattuale. C'è appunto un decreto legislativo che è una, come si dice, una che introietta una norma europea che ti dice che in caso di discriminazione, le discriminazioni possono essere sindacali, come nel caso dei ricorrenti, ma basati sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza, insomma, in questi casi qua l'interruzione del rapporto di lavoro è da ritenersi tale, quindi discriminatoria, a prescindere dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto. Perché questo? Perché la legge va a sanzionare in maniera più cogente quei comportamenti che ledono dei diritti superiori, appunto, e in caso di discriminazione stai ledendo le libertà personali, quelle più intime. È anche vero che questa problematica ce l'abbiamo perché non c'è più l'articolo 18 dalla Fornero, ma poi dal Jobs Act, insomma, ce lo siamo dimenticati, e questo è un punto focale. L'articolo 18 era un istituto importantissimo, perché cosa diceva l'articolo 18? Che non potevi essere licenziato senza giusta causa. Le giuste cause erano tipiche e previste dai contratti collettivi. Ora, è chiaro che in sede poi di vertenza davanti ai tribunali, aver riconosciuto l'articolo 18 significava un sacco di soldi per il lavoratore e aveva una finalità, aveva la finalità di scoraggiare i datori di lavoro dal fare quel cavolo che volevano nel rapporto di lavoro e dire: boh, tu non lavori più perché mi sei antipatico, no? Perché poi, se no, ti doveva pagare le retribuzioni da quando ti aveva licenziato fino a quando finiva la causa. E immaginate, erano tante. No, perché l'aspetto economico è molto rilevante quando si tratta di datori di lavoro / padroni, come si voglia chiamare. No, perché si capisce questo linguaggio. Il linguaggio della buona fede è un linguaggio che, insomma, sta forse in altri territori, possiamo dire. E un altro punto fondamentale era la questione della violazione delle norme sulla sicurezza. E noi li abbiamo. Cosa ci dice la Corte d'Appello? Ci dice: voi non avete provato che i lavoratori hanno subito un danno. Allora, torniamo un attimo indietro di qualche anno, no? Di qualche decennio. Il rischio, cioè mettere un lavoratore in una situazione lavorativa dove rischia di danneggiarsi, è già di per sé un danno. Tu non metti un tizio, un lavoratore sull'impalcatura senza i dispositivi di sicurezza, quello cade e muore. Allora lì lo risarcisci solamente quando muore, solo quando si è rotto una gamba, solo quando non c'ha più un occhio. Insomma.
È vincolata riconoscendo la subordinazione?
No, questo è questo, vabbè, se c'è un rapporto di tipo autonomo, la responsabilità del committente non c'è. Poi anche lì. Insomma, questa è una delle problematiche che abbiamo, perché adesso i rider che sono presi, cioè non è tendenzialmente il subordinato, ci sono i parasubordinati, per quello ti ho risposto no, però è vero che se uno ha un contratto autonomo occasionale, come hanno adesso i rider di Glovo, i rider di Uber Eats e company, è chiaro che gli è difficile fondare una responsabilità in capo al committente. Tant'è che i lavoratori, i fattorini che a Torino si fanno male, stiamo lavorando su questo, ma non ci sono non poche problematiche per fondare la responsabilità sul committente, e adesso non abbiamo ancora trovato una quadra per uscire da questa cosa, cioè parlandoci chiaro. Perché appunto dicono tu sei un autonomo occasionale, quindi sei completamente scisso la tua organizzazione produttiva, o un rider, la sua organizzazione produttiva, insomma, lascia il tempo che trova questa affermazione. Però il punto non è tanto la qualità, la qualificazione del rapporto, perché loro hanno detto le tutele del subordinato, quindi anche quelle dal punto di vista assicurativo e previdenziale. Assicurativo intendo INAIL, no, intendo appunto infortuni sul lavoro. Però non hanno riconosciuto il rischio come un danno, hanno detto loro non hanno portato il fatto che nessuno di loro si era rotto la gamba, no? E quindi non ha portato il certificato che si era rotto. Però immaginate, cioè, la portata di questa cosa. Cioè vuol dire che se un lavoratore con un contratto parasubordinato come avevano loro, a cui vengono riconosciute l'applicazione delle tutele della subordinazione del articolo 2 del Jobs Act, comunque non ha riconosciuto il rischio. E questo può valere anche per altri lavoratori. Poi è giurisprudenza, è una parte di giurisprudenza non minoritaria quella che non riconosce adesso, con questi rapporti di forza, come si parlava prima, che ci sono, non riconosce il rischio come danno. Però questa deve essere, dal mio punto di vista, una priorità delle vertenze, non solo giuridiche, ma proprio della lotta in campo di lavoro, perché il rischio di subire un danno è un danno. Cioè non ti posso mettere nella forgiatrice senza guanti, no? Io mio nonno, faccio un esempio, aveva le mani così, perché lui lavorava alle forge e lavorava senza nessun tipo di dispositivo di sicurezza negli anni 40, tipo. No, ma siamo in un'altra epoca, eppure siamo lì ancora. Sulla questione della privacy, anche lì hanno detto non hanno dedotto un danno, no? E quindi non hanno provato un danno dall'illegittimo utilizzo e la legittima raccolta dei dati. Allora, partiamo anche lì dal caso specifico. Cosa succede in causa? Che noi produciamo l'informativa per la privacy, sottoscritta da una delle lavoratrici che lavorava nello stesso periodo, perché il problema che avevamo è che loro non davano i contratti con annesse informative, perché una delle politiche aziendali è tenersi tutti i documenti loro in modo che non si possa fare mai niente. Ne abbiamo prodotto un'altra di una che lavorava nello stesso periodo. Loro non hanno mai contestato che lei lavorasse nello stesso periodo, non ha mai contestato, però ne hanno prodotta una loro, non sottoscritta da nessuno. Immaginate come tu vai in ufficio, stampi una pagina in Word, la porti lì. Io non ho ancora capito ad oggi quale il giudice abbia valutato delle due, non ho ancora capito. Perché dico che è rilevante? Perché in una che abbiamo prodotto noi la geolocalizzazione non era neanche menzionata, nell'altra era menzionata, aveva una serie di altre problematiche, comunque di omissioni, ma comunque era menzionata. Nella nostra non c'era scritto niente sulla possibilità di geolocalizzare i rider durante l'orario di lavoro e sull'utilizzo che veniva fatto di quei dati. Poi nel corso della causa, come vi avevo già detto probabilmente quando sono venuta, perché probabilmente l'avevamo già depositato, abbiamo depositato un reclamo al garante della privacy con i documenti dei manuali che venivano dati alla gente che lavorava dentro Foodora, dai quali sappiamo che era possibile per l'azienda con il solo download dell'applicazione, quindi tu hai l'applicazione sul telefono, l'applicazione è spenta, non stai lavorando, è possibile per l'azienda accendere quell'applicazione. Se l'accende sa tutto di te, sa dove sei, se inizia di nuovo la raccolta di dati, eccetera eccetera. E anche durante l'orario di lavoro l'applicazione che dati raccoglie? Questo non è dato saperlo, cioè noi non lo possiamo sapere. E immaginate quanto è difficile provare che quei dati venissero usati illegittimamente contro i lavoratori. Come cavolo facciamo a saperlo? Cioè come facciamo a provarlo più che saperlo, no? Già solo la raccolta di tutti i dati della prestazione, la possibilità di entrare dentro la scheda SD del telefono, insomma, tutto, cioè tu davi l'autorizzazione a tutto, fai di me quello che vuoi. no? Sono tuo barra tua, cioè, ma che roba è? E questa cosa qua non è, non è, appunto, la violazione della normativa sulla privacy non è stata considerata un danno di per sé. La raccolta illegittima di dati non è stata considerata un danno di per sé, la mancata informativa su quello che andavano a fare con quei dati, sul fatto che li geolocalizzassero, non è stata considerata un danno di per sé. Quindi questa sentenza, senza, sicuramente siamo contenti di un primo varco che si è aperto, ma diciamocelo, il minimo sindacale. È il minimo sindacale che potevano dare, perché con tutto il sollevamento di interesse sulla questione, con anche il disgusto dell'opinione pubblica verso quello che stava avvenendo e con la determinazione forte dei gruppi auto-organizzati di lavoratori che hanno continuato a fare critical mass, a bloccare i servizi, a fare scioperi, cioè... Comunque la lotta in questo caso ha pagato, nel senso che è stata determinante per il mantenimento di una certa attenzione sul caso. Non è detto, cioè non era scontato andasse così. Non è scontato, se poi si andrà in Cassazione, questo lo sapremo fra qualche mese, non è scontato che andrà così, se non si mantiene altissima l'attenzione sul tema. Cioè, questo ve lo dico perché purtroppo... giornalisti, politici e tutte le istituzioni seguono questa regola. Se c'è un'attenzione sul tema, c'è più probabilità di avere giustizia. E banalmente è così. Se questa sentenza rappresenta il minimo sindacale, nel contempo, come vi ho detto prima, rappresenta un varco importante. Perché innanzitutto ci dice, poi per come... insomma, vabbè, concludo la frase, ci dice che i lavoratori che stanno all'interno di un'organizzazione produttiva che si comporta nello stesso modo di Foodora e sono organizzati come era organizzata Foodora hanno diritto al medesimo trattamento dei lavoratori lavoratrici subordinati. Cosa vuol dire in pratica questa cosa? Piccola digressione, noi in causa avevamo un sacco di prove, infatti insomma, parte della mia lunghissima dissertazione, che per chi c'era sa che mi è costato un grande cazziatone, no, da parte della Corte d'Appello, almeno la prima 45 minuti, la prima ora, è stata nel meticoloso, se non ossessivo, incrocio delle prove che avevamo dato noi, che avevano dato loro, di quello che avevano detto loro e di quello che avevamo detto noi. E risultava che, di fatto, le nostre produzioni fossero... ampie e quindi immaginavamo di poter provare delle cose. Bene, quello che abbiamo tentato di provare di fatto non l'abbiamo provato. Quindi senza entrare troppo nei dettagli, le assenze ingiustificate dette non show per la controparte esistenti, per noi no, il cambio turno detto swap, per noi gestito in un certo modo, con tanto di prova, per loro gestito in un altro, direi senza troppe prove, però evidentemente ha stimolato maggiormente il convincimento dei giudici. E, non, di fatto quello che, ovviamente c'è la frustrazione di dire non abbiamo provato quello che volevamo provare, nonostante avessimo un sacco di documenti per dirlo, no, per provarlo, per portare in giudizio. D'altra parte, elemento positivo. Perché non avendolo provato, le maglie di come si svolgeva questo rapporto sono molto ampie, sono non dico di completa libertà, ma di fatto la ricostruzione del fatto operata dalla Corte d'Appello è la medesima operata in primo grado dal giudice. In soldoni i rider possono fare quello che gli pare. Ok? Stanno però all'interno dell'organizzazione produttiva, quello ci aggiunge la Corte d'Appello. Se i rider... quello che ho provato potessero fare quasi quello che gli pare, allora ricostruzione della prestazione lavorativa è adattabile ad altre situazioni.
Ma a me hai detto te. Scherzo.
E che erano proposte, poi sono tutte da fare, tutte da
e quindi il vademecum, l'inchiessa
e la critical mass. Sì, cioè sarebbero come
forza compagne
ovviamente, no, infatti cioè, non è che tutto si può fare, tutto
no, ma
va fatto.
Ottime proposte.
Però, nel senso, è della serie provare a mettere un po' di cose sul piatto per capire che cosa si può fare. Perché ovviamente tutte le lotte, la cosa importante è sarebbe quella di riuscire a portarla avanti tutte, perché ovviamente la lotta sul piano sindacale e vertenziale ha un'efficacia in un certo senso. La lotta sul piano, diciamo, riformistico può avere un'efficacia su un altro piano. L'auto-organizzazione o la condivisione di strumenti è un'altra cosa ancora. Quindi ovviamente più pratiche differenziate si riescono a mettere in campo e riusciamo ad avere tutti un panorama più ampio. E magari riuscire a incidere appunto a vari livelli.
Ma comunque l'importante quindi è darsi un appuntamento un'altra volta. Se vogliamo fare queste robe. Se vogliamo. Perché. Ah, scusate, sono andato in una camera.
In città, ma pure come diceva prima Chiaravelli.
Sì, ma perché comunque io sono stato anche a Torino e ho visto come sono messi i rider su e hanno una ciclofficina, una casa rider, insomma. Naturalmente sì, c'è stato anche tutto il lavoro del processo, però loro veramente sono organizzati su un altro livello, riescono a fare cose che qui a Bologna non sono manco pensabili. Quindi se non ti è venuto qua di rider, intanto cominciamo a tenerci in contatto per vederci, per organizzare queste cose o altre, per iniziare la raccolta dati, se già nel mercoledì prossimo possiamo, chi vuole può andare in ciclofficina, non so se è già a parte no, o qualcosa del genere.
Però non vi scoraggiate, no, non vi scoraggiate, perché alla fine poi sì, questi strumenti che sembrano piccoli, interrotto.
No,
questi strumenti che sembrano piccoli, vademecum, la critical mass, però molti hanno anche, c'è anche una sorta di ma sì, tanto faccio qualcosa, poi al massimo poi ricade solo su di me, c'è un po' sta depression. Quando vedi però che sei sempre di più compagni e compagne, cioè sì, c'è un posto, casa rider funziona a Torino, perché di fatto per stare al freddo vai lì, che c'è caldo, ti bevi le birrette, c'è il bivacco, c'è la situazione anche. E poi a una certa ora della sera, complici le birrette, si inizia a parlare di lavoro e si inizia a fare discussioni che poi veramente creano consapevolezza e anche produzione di un discorso che diventa sempre più politico e sempre meno legato perché inizi con ma tu come sei pagato, ma tu come fai per essere di fare consegne lontano, come tu disassegni, ma poi se disassegni più di uno non ti danno più gli orci. Cioè, questi piccoli scambi poi producono comunque dei meccanismi di solidarietà, di incontro. Per cui adesso io vado in casa rider sempre più raramente perché si incontrano sempre più tardi, no, però se passo in casa rider a Torino, bene o male so che qualcuno mi offrirà un po' di birra, sarò molto contenta, che comunque bevo un bicchiere con loro, ma poi che trovo sempre qualcuno. E se ci passo il lunedì o ci passo il venerdì, perché ci sono adesso due assemblee, insomma ci sono varie assemblee, no? C'è sempre qualcuno e bene o male c'è quel meccanismo di solidarietà, per cui anche c'è stato un ragazzo, quello che si è fatto male, che ha perso, di essere rotto la mascella, ha perso tre denti, si è rotto il braccio, c'è una roba pesante con un contratto autonomo in cui l'assicurazione non ha pagato niente. No, all'ospedale che ci sono andati i loro colleghi, cioè a trovarlo ci sono andati i colleghi di lavoro che manco lo conoscevano, però si è creato questo spirito di solidarietà, per cui tu quando qualcuno si fa male e sei andato in ospedale, prendi, gli porti da mangiare, due robe, fai due chiacchiere con lui, no, e quelle cose servono, cioè come il librettino su come fare il vademecum serve, come tutti questi strumenti che voi avete pensato, tutti servono e ci vuole solo il tempo. Cioè, come per il lato giuridico ci va il tempo, anche per la piazza ci va il tempo, perché deve sorpassare quello scoramento che uno ha nel dire: ma tanto io faccio il mio, tanto questo è il lavoro, di più non riesco, da solo che cazzo chiedo. No, perché poi sono dinamiche normali, dinamiche che c'erano pure a Torino. Solo che sai, col tempo, pian piano, veramente, secondo me la solidarietà, quella di, proprio di base, è quella che ha aiutato a creare una realtà forte, no? In cui comunque è partecipata. Quindi non vi scoraggiate, davvero, ve lo dico, non vi scoraggiate, date tempo al tempo, poi fortunatamente adesso siete anche verso la bella stagione. Esatto. Quindi quello aiuta, perché magari ritrovarsi, loro si trovavano in piazza Carlo Alberto, ritrovarsi nella stessa piazza, sei in 30 in attesa di un ordine, oh, due chiacchiere le fai. A un certo punto facevano, come si chiamava, l'osteria, il bivacco, non mi ricordo più cos'era, comunque era una specie di banchetto con, ma organizzato alla buona, no? Con chi portava nel cassone un tot di birra, c'era il tipo col banchetto, dei volantini, si, mentre nel posto in cui si, tutti aspettavano, c'era lì e si faceva quattro parole. Quelle cose hanno creato mobilitazione, ma tanto, perché alla fine avere 15 compagni in più, poi in realtà ne hai 5 volte di più di quei 15, e poi diventano 30, e allora con moltiplicati per 5, quando fai uno sciopero riesci ad essere in 100 magari. No, perché l'assemblea non è fatta da 100.000 persone, no? È chiaro che turna aria, poi chi può venire, chi c'ha l'ordine fino alla fine, quindi arriva a mezzanotte, cioè è sempre un casino. Però comunque 20-30 persone lunedì e altre, perché poi c'è tutta un'assemblea di giustizia molto forte, di una trentina che si trova, cioè piano piano riuscite, cioè si riesce a connettersi con il, cioè non vi scoraggiate davvero.
Quindi cioè, volevo fare una domanda operativa, quindi cioè, a Torino più o meno la cosa si è sviluppata della serie, appunto, ritrovo più o meno spontaneo in una piazza, e da lì chiacchiere, discussioni, nasce un'assemblea e da lì poi parto.
Allora ho iniziato con le mobilitazioni, avendo tutti, erano tutti nella stessa chat, questi li aiutati all'inizio di Foodora. Poi però, essendoci dei luoghi di ritrovo, quelli che manifestavano su Foodora, nei luoghi di ritrovo dove stavano anche gli altri, dicevano: noi stiamo manifestando per questo. Da lì in poi, tanto la chat è durata 2 mesi, no? Quindi l'hanno tolta subito. Una volta tolta la chat, è stato nelle piazze. Nelle piazze dove c'è veramente, ci sono ancora adesso le piazze a Torino dove c'è tanta gente, ci sono 4-5 che passano, va bene, allora tu, ma guarda che c'è Casa Rider, c'è un posto caldo, d'inverno si può stare lì, e la gente è così. Molto, ma proprio molto semplicemente, capito? Perché poi stare con i tuoi colleghi e le tue colleghe di lavoro in un posto caldo, berti le birrette, è meglio che startene da solo a dirti quanto la tua vita è una merda, no? E questo ce lo possiamo dire, vale per tutti i settori, no? E quando sei in un contesto del genere lo dice l'altro tuo collega, lo dice l'altro tuo collega, avere un posto fisico, devo dire.
Infatti la domanda era più sul, cioè è venuta prima Casa Rider o è venuto prima la mobilitazione, diciamo,
è venuta prima la mobilitazione, poi ha creato Casa Rider sicuramente, e ti dico, Casa Rider d'estate è meno frequentata che d'inverno, cioè d'estate ci sono le piazze e vedi che molte assemblee sono nelle piazze, tanto che dico, una delle brutte cose che è successa a Torino è che un crumiro ha preso e registrato un'assemblea che stavano facendo i lavoratori, perché era in piazza, si è aggregato e si è messo a registrare. Questo che ha creato una sorta di tristezza cosmica e proprio frustrazione altissima in alcuni dei compagni, perché cavolo, c'è una questione di umanità. Però per dirti, è proprio tutto molto fluido, per cui ti trovi in piazza e vedi un ride e dici: no, ma municiti a noi, no? Veramente è un attimo, cioè loro nel giro di 2 mesi è partita tutta sta roba, ci hanno messo, non è che è stata una roba un anno a lavorarci, no? Poi una volta creata questa roba, da sola si è rigenerata.